La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Terza puntata della Rosa dei Venti, edizione 2018-2019. Un saluto a tutti da Stefano Galli. E dopo due puntate trascorse a parlare di fusioni fra le varie amministrazioni, questa volta ci occupiamo di spread. La parola spread è entrata prepotentemente nella nostra quotidianità agli inizi del 2011. Al governo per la quarta volta c'era Silvio Berlusconi. Ebbene, solo per la storia, il 4 gennaio di quell'anno lo spread segna quota 173 punti e man mano che i mesi passano il differenziale tra BTP e Bund aumenta ora dopo ora. Il 16 novembre, ultimo giorno del governo di centrodestra, la soglia raggiunta è quella di 522,8. Nell'estate una lettera della BCE aveva quasi decretato la fine di quella legislatura. Oggi, a distanza di 7 anni, il paese si ritrova nuovamente a dover fare i conti con questa parola. Al governo non c'è più Silvio Berlusconi, che all'epoca non nascondeva una certa ritrosia nei confronti del resto dei paesi dell'Unione. Però anche l'attuale tandem che guida l'Italia, Lega 5 Stelle, in fatto di anti-europeismo e anti-euro non è da meno. All'epoca furono tanti quelli che sostenevano che quella situazione fosse il risultato delle iniziative dei poteri forti, e alla guida del governo arrivò Mario Monti, cioè uno di cui l'Europa politica e l'Europa economica si fidavano. Le domande: l'intransigenza del nostro esecutivo in fatto di manovra economica potrebbe farci rivivere quella situazione dell'estate 2011? E la seconda domanda è questa: i poteri forti evocati all'epoca potrebbero scendere in campo anche stavolta, oppure in questo caso è tutta farina del nostro sacco? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Giuseppe Matulli.
Allora, io spero che non siamo alla vigilia di un Monti 2, o insomma di un intervento di emergenza come questo, perché sarebbe evidentemente molto grave. La seconda cosa che però vorrei osservare è che questo alibi, questa ricerca dei poteri forti, delle manovre, del fatto di andare a trovare sempre un qualcosa c'è dietro, no? Questa preferenza per la dietrologia è un modo per spiegare quello che non si riesce a spiegare. Perché i poteri forti oggi sono la finanza, ma la finanza che cos'è? È lo sviluppo enorme che ha avuto la finanza. La finanza, come è noto, ha un volume che è da 10 a 12 volte superiore al prodotto interno lordo del mondo, quindi è completamente sproporzionato. Ma nella finanza ci giocano non i grandi finanzieri speculatori eccetera, ma anche i fondi pensione, per esempio. Quindi c'è un modo di essere che praticamente è la conseguenza del dominio del mercato, e soprattutto di un mercato che, essendo diventato globale, diventa, soprattutto quello finanziario, diventa difficilmente controllabile, e diventa ancor più difficilmente controllabile perché, mentre per spostare i miliardi da una parte all'altra del mondo o da una parte all'altra, da un investimento all'altro, basta un click, per l'intervento della politica occorrono tempi che ancora, rispetto a quelli della finanza, sono tempi biblici, quindi diventa difficilissimo intervenire. Allora è inutile gli slogan tipo più importanti cittadini dei mercati, perché poi i mercati ti determinano delle situazioni che poi, da cui poi alla fine non esci. Quindi il fatto importante è che la questione della politica economica del paese deve essere fatta nell'interesse del paese, ma l'interesse del paese, no, di un paese come il nostro, che vive soprattutto di esportazioni, senza le quali saremmo veramente del gatto, diventa un po' impossibile farlo prescindendo da quelli che sono i movimenti internazionali. Poi si può avere l'opinione che si vuole sull'Europa. Io sono convinto che l'Europa è fatta male è stata fatta male, era previsto che andasse a finire così, l'aveva prevista anche De Gasperi, dicendo che se non c'è la politica dietro alla fine diventa un fatto pesante che sarà mal sopportato, quindi è una previsione assolutamente centrata, però c'è bisogno di un'Europa che viceversa abbia una sua individualità politica e che affronti i problemi alla dimensione la meno lontana dalle questioni che sono sempre mondiali, quindi una iniziativa continentale ha molto più significato che quella di un paese. Ma il paese deve tener conto di questi fatti e quindi non può pensare che se fa una cosa giusta, ma il mercato gli butta all'aria tutto, la colpa è del mercato, ma la politica ha vinto, perché alla fine è come uno che dice fa tanti debiti perché è convinto di poterli pagare, quando non li paga più non è che la colpa sia di quelli che pretendono il pagamento dei debiti contratti, ma della poca lungimiranza che ha fatto a fare i debiti. Io non lo so come andrà a finire questa storia della trattativa con l'Europa, non è la questione dell'Europa, è la questione del mercato che noi abbiamo bisogno di affrontare per trovare le condizioni perché la nostra politica economica abbia una sua capacità di incidere.
Grazie a Giuseppe Matulli, ed ora ascoltiamoci invece le risposte di Fabio Rubino.
Si torna a parlare oggi con preoccupazione dello spread che spaventa l'Italia. Sono fresche le cicatrici di un tempo recente in cui il governo Monti, con il decreto Salva Italia, decretava la fine delle tutele del mondo del lavoro a fronte di una flessibilità invocata dai mercati europei e soprattutto mondiali, ed innalzava l'età pensionabile. Sono queste cicatrici che sono ancora vive tra i lavoratori, e oggi il governo Conte è pronto a dare battaglia a Bruxelles dopo la bocciatura del DEF da parte della Commissione Europea. Un muro contro muro che agita ulteriormente i mercati, con il differenziale dei nostri titoli e quelli tedeschi che è ricominciato a salire. È estremamente pericoloso pensare di sovvertire dall'oggi al domani un sistema di cui si è accettato di far parte e su cui si poggia gran parte dell'economia finanziaria italiana. Lo spread, cioè la differenza di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, è impropriamente usato per calcolare la stabilità di un paese e quindi il livello di rischio di chi ci deve investire. Lo spread in teoria non dovrebbe influire direttamente sull'economia italiana, perché si fa riferimento a due paesi diversi con economie diverse, ma quello a cui assistiamo è in qualche modo la manipolazione di questo dato da parte di poteri forti che sono dietro la Commissione Europea. Questo non è effetto dell'europeizzazione, questo è effetto della globalizzazione, di potenti flussi economici, di potenti potenze economiche a livello finanziario che determinano le scelte di chi ci gestisce. Mandare un messaggio forte all'Europa per dire che ogni Stato ha il diritto di autodeterminarsi politicamente in base alle proprie esigenze finanziarie è importante, ma la maniera in cui si decide di farlo è altrettanto più delicata e riguarda quella pratica e prassi politica che in qualche modo fa del politico un virtuoso, e invece oggi si assiste ad una sorta di braccio di ferro, ma destinato a perdere, come dire, da parte italiana, perché dopo il flop dell'asta dei BTP anche Salvini ha dichiarato di essere pronto a rimandare il reddito di cittadinanza e quota 100. I toni pentastellati si sono abbassati. Se lo spread dovesse salire, potrebbe essere necessario la ricapitalizzazione di alcune banche, ed ora a quel punto per il governo non ci sarebbero altre vie d'uscita che non quella di ottemperare agli ordini europei. Ecco, la maniera migliore per intervenire all'interno di un sistema è agire dentro il sistema. Alle prossime elezioni europee occorre votare quei partiti che sono pronti a determinare la forza del Parlamento come rappresentanza degli stati e non soltanto come rappresentanza formale. Bisogna spostare il potere dalla Commissione al Parlamento europeo, dove ogni stato ha non solo il diritto di dire la propria, ma anche di intervenire a livello più marcato rispetto alle esigenze strettamente necessarie dei piccoli e singoli stati. Ecco, questa è una soluzione giusta che oggi scongiurerebbe il pericolo di un innalzamento dello spread a quel famoso punto 600 che fa tremare le gambe non solo al governo ma soprattutto ai lavoratori e ai cittadini.
Grazie anche a Fabio Rubino, e dopo Fabio Rubino ascoltiamo invece cosa ha risposto ai nostri quesiti Paolo Bartolozzi.
Il parallelo fra la situazione del 2011 e quella attuale del 2018 sullo spread mi sembra non appropriato, visto che nel 2011 eravamo nel pieno della crisi economica finanziaria innescata a livello internazionale dalla finanza degli Stati Uniti. Adesso tutta la zona euro era uscita dalla crisi, anche se il nostro paese era con la maglia nera rispetto agli altri paesi europei in fatto di crescita. Secondariamente bisogna sottolineare che il governo Berlusconi è andato in crisi perché, nonostante avesse sottoscritto un impegno di riforma del sistema pensionistico, non è riuscito a mantenere tale impegno, poiché l'alleato, cioè la Lega, non avrebbe approvato nessuna modifica sulle pensioni. Per questo lo spread salì oltre misura e l'atteggiamento verso l'Italia di alcuni governi europei di allora, vedi Germania e Francia, fece il resto. La politica dell'attuale governo giallo-verde, invece, vuole sfacciatamente sfidare le regole europee previste dai trattati, sottoscritti fra l'altro dall'Italia. Ma il dato sconvolgente è la polemica continua con l'Europa, con toni da sfida e senza nessuna ragione formale né sostanziale, poiché questa finanziaria non prevede investimenti sulle infrastrutture, ma anzi questo governo li vuole bloccare, e non prevede quindi la creazione di nuovi posti di lavoro o incentivi fiscali per la piccola e media impresa, anzi penalizza lo sviluppo ed in modo significativo i settori produttivi, e i dati dell'Istat lo stanno a dimostrare. Tutto ciò fa salire lo spread e svaluta i nostri risparmi e scoraggia gli investitori italiani e stranieri rispetto ai titoli di Stato. Penalizza inoltre ancora di più il nostro sistema bancario, che nel proprio portafoglio ha molti titoli di Stato, svalutando quindi di fatto il capitale di questi istituti e penalizzando tutti coloro che devono prendere mutui per comprare una casa o per investire nella propria azienda. Il nostro paese non può reggere economicamente e finanziariamente una situazione come quella che si è creata negli ultimi mesi. A rischio è che tutti poi dovremo pagare i danni causati da queste scelte scellerate. Ma quali poteri forti? L'unico potere forte è quello delle scelte sbagliate di questo governo, che rischia di far pagare ai cittadini tutti la loro presunzione, incompetenza ed arroganza.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi, e in conclusione ascoltiamoci invece le risposte di Eugenio Giani.
Lo spread ha segnato nel suo passaggio a quasi 600 punti la fine del governo Berlusconi, ma se guardiamo gli atti di questo governo, sicuramente anche da un punto di vista economico sta generando risultati ancora più negativi. Questo governo, con l'idea di semplicemente annunciare misure quando ancora nessuno ha letto quello che poi è il testo articolo per articolo della legge finanziaria, con annunciare un reddito di cittadinanza che ogni buon senso e ragionevolezza ti fa capire che questo paese non si può permettere, è evidente che sta mettendo in grossa crisi la nostra economia. Eravamo arrivati a un prodotto interno lordo a un ritmo di sviluppo dell'1,5%, oggi siamo a zero e sarà ancora peggio, anche perché uno dei grandi volani nei momenti di crisi è sempre quello della realizzazione di grandi opere pubbliche di cui l'Italia ha bisogno dell'alta velocità, ha bisogno di un potenziamento della rete infrastrutturale, delle autostrade, dei porti. Questo governo sta saprendo solo dire di no, e conseguentemente come fa a ripartire l'economia? Come fa con il reddito di cittadinanza a parlare di moderazione nel flusso di finanza pubblica? Insomma, io spero che con le sue dimissioni il cosiddetto Premier Conti, perché poi in realtà i Premier si chiamano Salvini e Di Maio, consenta al Paese di ritrovare una sua strada di crescita, di sviluppo, di innovazione e di risanamento dei conti.
Grazie anche a Eugenio Giani, la rosa dei venti di questa settimana termina qui e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.